Non ci sono grandi altri, qualcuno forse che voi una volta l'hanno studiato fino attraverso il sorriso, ho capito più o meno, come puoi vedere questo, ho capito bene, che state facendo un percorso sul tema della parrocchia comunitaria in Paese. E per approfondire questo tema mi sembra molto opportunamente per accogliendo la preoccupazione che rimane a modello della comunità apostolica che è stata eliminata dal cardinale Scola come modello della comunità parrocchiale. Mi domandate su come la comunità è edificata dall'ascolto. È così. Secondo me, partendo dall'esperienza della nostra piccola comunità, che è una comunità in miniatura, però la dimensione dell'ascolto è quella più radicale, in grado veramente di educare la comunità educante. E quindi sono contenta di parlare con voi di questo colore, anche se a partire da esperienze così diverse che si contengono, si visitano e si edificano anche vicende. Ma dentro questa dimensione di ascolto che ci occuperà questa sera, la vostra essere una comunità parrocchiale posta dentro un orizzonte concreto della Chiesa cristiana, della Chiesa italiana. Sapete che la Chiesa italiana ci sta disponendo a celebrare un convegno nazionale, un diritto convegno ecclesiale italiano che sarà dedicato al tema in Gesù Cristo, un po' Maria, mi sembra che le parole dell'Arcivescovo dopo domani saranno dedicate a questo tema. E contemporaneamente, partendo internazionale, questo sta prendendo lo sfondo della vita consacrata. E tante sollecitazioni, ce ne sono, ci sono tante cose che fanno pensare come si fa veramente ad ascoltare, se ci sono tanti messaggi diversi, molteplici, che si intrecciano, che si migliorano. Ecco, la dimensione dell'ascolto, secondo San Benedetto, quella dimensione che ci permette di edificare la vita. Vorrei con voi vedere come, e come a partire da questa dimensione di essere in ascolto, si diventa anche comunità che educa le nuove generazioni. Stare in ascolto di Dio che parla, perché di questo si tratta, in tutto e soprattutto, e con la semplicità di una parola che è la radice e il fondamento di tutto. Sappiamo che il principio, la creazione è stata una iniziativa d'amore di Dio nel suo verbo, come ci dice il Nuovo Testamento. Il principio era il verbo con cui tutto è stato creato. Dunque c'è una parola, Gesù, che è seminata dal senso e dentro con tutta la semplicità del manifestazioni del creato, ma anche della storia, ma anche della vita della Chiesa. Noi siamo il tempo di Avvento, finalmente ci siamo insieme, quelli di rito romano, quelli di rito ambrosiano. L'umanità di Dio è al centro del tempo dell'Avvento, il suo venire in questo mondo è proprio il mistero dell'Avvento. Il modo della via sempre sorprendente su cui Dio viene ci chiama a vigilare, si va da sé che non è una cosa scontata essere in ascolto, perché la parola viene in maniera nascosta. Carlo Maria Martini, il nostro arcivescovo, molti di voi sicuramente si sono formati sotto la sua guida, ha lungamente presentato il tema della comunità educante. Vi ricordate negli anni, fine degli anni 80, Dio educa il suo popolo. E ha sottolineato, le sue parole secondo me sono estremamente attuali, come anche il cardinale Scola le ha citate, vale la pena di ripercorrere. E Dio educa, la comunità educante, innanzitutto è quella comunità che ha percepito, imparando a stare in ascolto, come Dio educa il suo popolo e in tal modo il popolo si dispone come un luogo capace di restituire alle nuove generazioni un senso, una via, una direzione. io mi devo educare, guarda, c'è tantissimo per affrontare la questione come essere una materia importante dei nostri progetti, dei nostri piani, delle nostre consulenze psicologiche, teologiche o antropologiche, che Dio si sposa. È colui che ci conduce fuori, che ci fa crescere, che ci fa fare il vero educatore. Ebbene, in questa tentazione Martini si collegava rapidamente con questo messaggio che aveva di educare la chiesa di Milano, la chiesa ambrosiana, al primato della contemplazione. Anzi, poi ha specificato il secondo anno, il primato dell'ascolto, l'incito era la parola. Questo determina lo stile di educativo. Voglio leggere alcuni passi di questa sua intuizione che secondo me non dobbiamo perderci, che ci deve guidare nel pensiero, dobbiamo ritrovare l'attualità. Prima, scriveva il cardinale Damiano Santini nella sua lettera di Maiorca al suo popolo, prima di arrivare a ulteriori specificazioni di ambiti e strumenti educativi, ritengo pertinente, nella linea determinata della contemplazione, dedicarci innanzitutto a una riflessione più generale su Dio educatore e sulle conseguenze che ne derivano per ogni cammino formativo. Infatti, solo guardando più in alto possiamo considerare di vederci in momento anche nelle nostre situazioni quotidiane. Sono convinto che molti dei successi nel campo educativo hanno la loro radice nel non aver noi capito che Dio è nel non aver colto la forza del programma educativo espresso dalle sacre scritture, ecco la definizione della scuola, nel non esserci alleati col vero educatore della società. D'altro canto sono convinto che una fiducia rinnovata nella forza educativa del Vangelo può ridare fiato a molti nostri educatori, togliere loro la sensazione di dover portare un peso superiore alle proprie forze e di lottare contro nemici troppo forti. In conclusione, dicendo che Dio è per il suo popolo, si vuol dire che Dio è educatore di ciascuno di noi, di ogni uomo, di ogni donna che viene in questo mondo, ma sempre nel quadro di un cammino di popolo, di una comunità di credenti. Dio educa un popolo le sue vie, con un'attenzione privilegiata verso il cammino di ciascuno. Dunque da qui viene la sottolineatura della dimensione contemplativa dell'educare, e qui della comunità di parte. Interrogata la contemplativa sull'ascolto, vogliamo porre queste fondamenta, posso rilevare, sicuramente ci sono, penso che non lo dico perché già più volte ci parla queste fondamenta, ma almeno riprenderle coscienza e trovare punti di riferimento in una impresa così difficile come quella di essere comunicato educante, educativo, proprio in rapporto alle ultime generazioni. Martini passava a mostrare come i percorsi educativi concreti intuiscono anche in ascolto di come Dio, attraverso tutta la storia della sua vita, guida il suo popolo e i singoli su vie mirate, impreviste, paradossali. Questo non lo sappiamo, soltanto stare all'ascolto delle scritture e imparando dalle scritture a stare in ascolto nel parlare di Dio, che non parla solo delle scritture, parla delle esperienze, parla delle persone, parla soprattutto del silenzio. Ma non lo capiamo, siamo capaci di imparare il suo linguaggio solo frequentando le scritture. Dio educa, impariamo a leggere le scritture, anche attraverso le crisi, anche attraverso svolte radicali, ma sempre con amore imprevedente, anche attraverso ogni valle oscura, vedere le catastrofi. Dio fa crescere un popolo nuovo, gloria e bene del suo nome. E noi, mettendoci in ascolto delle scritture, impariamo così quella gradualità educativa che è la vera condizione per una vera crescita. Dunque, questo tema della gradualità, dell'opera educativa che si impara dalle scritture, soprattutto nei momenti più critici, drammatici delle scritture, il concetto di gradualità, introdotto dal Presidente Martini, significa saper partire sempre dal punto in cui si trova il soggetto da educare, non da nostra idea, non da nostra immagine, dai nostri modelli. Non si tratta di programmare da lì un punto di partenza, di supporre chissà quali condizioni nell'educare. Occorre rendere conto di dove il soggetto in realtà si trova. Ricordate il bellissimo episodio ricordato dagli altri degli apostoli di Filippo, di Anna Filippo, che per la strada che esce da Gerusalemme incontra un etiope, il funzionario della sinagoga d'Assia, il quale si era convertito alla fede biblica, però lo stava leggendo Isaia 53 praticamente, lo leggeva ad alta voce e c'era un testo bellissimo, diciamo da lui. E questo evangelizzatore, questo educatore Filippo, chiama Filippo, salta sul suo carro, gli si siede di fianco, piano piano lo educa alla fede. Anche in situazioni estreme, anche in situazioni del tutto impreviste, improbabili, non programmate, l'opera educativa è possibile, anche se la situazione fosse disastrosa, bisogna partire da lì per annunciare la parola di Dio, per riconoscere il cammino della parola di Dio, come scrive, come scritto nel libro di Deuteronomio, si dice che Dio trovò il suo popolo, quando cominciando a educarlo, in una terra deserta, in una landa, in un lago, solitaria. Una situazione la più improbabile per educare il popolo. Questo concetto di gradualità è intimamente legato, che è una caratteristica del testo educativo cristiano, è intimamente legato alla condizione di ascolto della fede. Per educare bisogna innanzitutto imparare ad ascoltare. Ascoltare Dio, ma ascoltare anche la realtà delle persone, della storia che viviamo. La capacità di costruire itinerari per i soggetti da educare è tipica dell'azione divina nella cultura. Deve diventare una capacità educativa proprio di una comunità anzitutto educata dalle scritture. Dunque il cammino di itinerario cristiano è una cosa molto più complessa, più bella, più avventurosa, più paradossale, creativa, che un normale cammino educativo che si può profittare a protocollo nelle scuole, per esempio. Una meditazione sul passato di Israele, in cui si richiamano i benefici fatti da Dio al suo popolo, vengono riprese diverse vicende del processo educativo attraverso le quali Israele è passato, queste ci insegnano a diventare comunità educativa. Come scritto nel Salmo, vivremo una generazione futura dell'opera del Signore, la sua potenza, le meraviglie che egli ha compiuto. Non trasmetteremo qualcosa di nuovo, ma trasmetteremo una capacità di leggere la storia che noi stessi abbiamo imparato nel fatto dell'educazione. Bene, questo accenno che tratto dalla lettera pastorale tra i Galatini, noi vogliamo prendere tale metodo per leggere una situazione tipica in qualche modo paradigmatica della comunità educante che è l'inizio degli anni delle cose, mi pare che questo testo concluderà la Galatini. Le anni delle cose prospettano, soprattutto nel primo capitolo, proprio attraverso tutto il racconto, una logica di questo tipo. Pensate al primo discorso di Pietro. È una rilettura della storia biblica cercando le tracce di questa pedagogia di Dio che sempre tende a Gesù Cristo, tende a crescere, a far maturare un uomo, una donna, a immagine di Gesù. Gli apostoli, non solo Pietro, ma penso quello al discorso di Stefano, Paolo e Barba, esprimono il primo annuncio in forma di una narrazione provocante. Una narrazione dei fatti biblici espressa in modo tale da coinvolgere la storia concreta di coloro che ascoltavano. Un racconto facevano nutrito di profondo ascolto contemplativo. parlavano delle idee, delle idee. Quindi parlavano delle cose che gli ebrei conoscevano, ma gli raccontano delle cose note con la vecchia dentro, nascosto profondo della vicenda di Gesù morto e risorto. Ecco, questo stile dei primi apostoli della prima comunità cristiana dovrebbe essere dentro il dato oggi della comunità cristiana, essere così pregati di parola di Dio da poter raccontare in modo coinvolgente per chi ascolta, per le nuove generazioni, come Gesù è il senso della storia. Tutto però comincia da mettersi in un atteggiamento contemplativo, cioè di ascolto, per imparare dalla Bibbia che viene di Dio. Dunque è educante, possiamo riassumere, una capacità, una comunità che capisce l'importanza dell'ascolto e non si emancipa mai dalla parola di Dio e non si impadronisce mai mettendosi in una posizione di dire: noi abbiamo studiato, abbiamo fatto le nostre catechesi, siamo catechisti, lo sappiamo, partiamo dai nostri metodi, dalle nostre esperienze, partiamo dal nostro sapere guadagnato col sudore della fronte. No, lo sguardo contemplativo della comunità educante è tale che la mette sempre di nuovo con meraviglia e stupore di fronte alle vicende operate dalla mano di Dio e le riscopre per redire alle nuove generazioni. Nell'ascolto della parola di Dio e della sua voce si mette in ascolto degli avvenimenti e della realtà concreta delle nuove generazioni e realizza così piccoli cenacoli, piccoli laboratori di lettura dove trova la luce e la forza per apprendere la sapienza della vita e così raccontare alle ultime generazioni l'opera del Signore. Questo per dire che non è che si esaurisce in questo spiegare il problema che vogliamo toccare. Dovrebbe fare nascere quella questione che già ha fatto nascere il cardinale Martini, i piccoli laboratori di lettura della parola di Dio, dove la comunità sta veramente educata e educata. Se non ci sono queste realtà nelle parrocchie, tutti i piani pastorali, tutti i programmi di catechesi, secondo me, non sarebbero più. Perché l'atteggiamento di ascolto contemplativo della parola è il vero greco di una capacità di profondità. Poiché il percorso è ancora lungo, la faccio solo le premesse, avrei voluto leggere questo punto per mettere in evidenza come il negativo non è tanto una comunità che si fa troppo protagonista dei suoi programmi formativi. Avrei voluto leggere alcune paragrafi nella Evangelica Roma in cui si parla della mentalità spirituale, che secondo me è un grande rischio anche per le comunità parrocchiane, ma non abbiamo tempo per scrivere questo scuole. Provate a voglia, se avete tempo, a leggervi voi insieme i numeri 44 e 47 delle Evangelica, per capire ciò che non dovete essere in comunità parrocchiane per essere davvero una comunità educata. E ci ritorniamo a questo tema positivo dell'ascolto che definisce una comunità parrocchiale educante perché è costantemente educata. Che cos'è, secondo voi, ascoltare? Il senso, nello senso di esperienza della fede, non nello senso di ascoltare anche quelle prime che vengono parlate, o ascoltare una canzone, ascoltare gli altri di fede, cos'è? Provo a cercare di accennarlo, spettarmi in questo senso che ho detto quale dimensione contemplativa della vita. Sapete, la regola di San Benedetto, che ha costruito comunità, non ci volevano essere comunità intelligenti, semplicemente si ispirava alla comunità apostolica, comincia con questa parola, ascolta. Come dire, tutto quello che è scritto nella regola si riassume in questo atteggiamento, cercare di stare all'ascolto. Che cos'è ascoltare? Non è semplicemente leggere la Bibbia. Anzi, è atto che precede la perseveranza della legge di cultura di cui abbiamo già parlato. È un atto a livello di immagine di uomo e anche di fede, è un atto per cui ciascun credente coglie contemporaneamente la presenza di Dio, la sua voce che parla attraverso le creature, gli avvenimenti, la storia, la pagina scritta della Bibbia, e questa voce che parla direttamente da parte di Gesù coglie la chiamata di una persona. Sente pronunciare il proprio nome e contemporaneamente sente pronunciare un mandato per altri. Ecco, ascoltare è questa cosa molto ricca, molto complessa, di cui io vedo raffinato il successo di Elia, e cosa sento, cosa leggo, cosa capisco. Capisco che Dio vigila su di me, sulla storia umana, e mi chiama ad essere un profeta. Questo è ascoltare. Il senso biblico, il senso della fede. Quindi è guardare un atto sintetico che dà la vita, perché dopo che io ho ascoltato, cioè ho percepito che Dio parla, che le cose che io incontro, che sono cose normali, sono un grande animato, che sono una persona incontrata sulla via che da Gerusalemme scende da Gerico, sono uno che va in carrozza e legge un libro che non sa capire, sono delle cose che possono accadere, che nel mio corpo Dio che parla, che mi chiama, che manda. L'ascolto per essere questa esperienza così forte, dobbiamo farla partire e radicare da qualcosa che precede l'ascolto. L'ascolto della fede, lo dico con un'espressione sintetica, quindi cerchiamo di commentarlo, l'ascolto vero, quello della fede, quello che fa sentire la voce di Dio, comincia col silenzio, passa attraverso le scritture, si volge agli avvenimenti e ritorna come celebrazione di oggi. Tutto questo è ascolto. Vorrei che utilizzassi bene questa espressione perché ci aiuta pure a proseguire il discorso. Ascoltare è anche questo silenzio. Poi parla il Signore di Sette dalla percezione della parola sta scritta. Per decifrare il parlare di Dio devo comunque fare riferimento alla parola scritta per imparare il quadro, se no posso fare bene Dio quello che voglio io. Dunque comincia con silenzio, passa attraverso la lettura delle scritture, intride l'esperienza degli avvenimenti, ritorna come celebrazione di lode. L'ultima tappa dell'ascolto è quando l'ascolto si fa canto. È un bellissimo. Ma riprendiamo dal primo punto. Per ascoltare il parlare di Dio, che è un parlare delicato. Elia aveva percepito come il soffio di un'anima di uccidere. A parlare del capo per Dio, non può essere percepito da chi si stordisce con rumore. Dunque, per ascoltare la voce di Dio e parlare di Dio in tutta la sua pregnanza, anzitutto, prima ancora di leggere la Bibbia, c'è bisogno di silenzio. Cosa vuol dire silenzio, secondo voi? Vuol dire solo che non parlo? Non avete mai provato i vostri figli averli davanti e voi parlate e loro sono altrove. Silenzio, il silenzio della fede, vuol dire un cuore libero dai lupi pensieri, senza l'opacità di una memoria ipercronificata o in futuro. Ascoltare Dio che parla richiede anzitutto questo silenzio, questa semplicità del cuore, che non sovrappone al venire di Dio nessun'altra con la creatura, talvolta. Se io ascolto questo cuore ardente in gola di tante cose, la parola scivola via, ricordando la parola del seminatore. Tutti quei vani di Abele sono la metafora di un cuore che non conosce silenzio. La prima condizione imprescindibile da ascoltare e ascoltare di là è capire cos'è il silenzio e cercare il silenzio nel cuore. Io sperimento tante volte degli ospiti che vengono, vogliono fare dei giorni di pace, di ritiro, e vengono e poi mi dicono, dopo la prima metà di anno, ah, io c'ho la testa piena di cose, di preoccupazioni, non sono riuscita a fare niente. È vero, noi ne abbiamo già un sacco di rumore. E imparare che cosa sia e che dobbiamo cercare, silenzio del cuore, questa profonda semplicità di dentro, per cui il parlare di Dio non trova schermo per entrare in Gesù, è il silenzio alla presenza del Signore. Come dice un teologo del secolo scorso, Stanislao Guardini, il silenzio non è solo l'assenza di parole, è la profondità di ciò che fluisce nel più intimo di noi stessi. La vera chiesa, vedremo la chiesa educante, può sorgere soltanto dal silenzio. È indispensabile creare il silenzio per poter rispondere al richiamo di Dio. Pensate, è così semplice, mi fate pensare a Caino e Abele, dinanzi al primo annuncio. Come potevano capirlo? Immediatamente Caino non ha capito, perché avevano pensieri loro, sia lui che lei. Avevano obiezioni. Hanno dovuto però raggiungere il silenzio pieno e dopo l'annuncio accolto né Maria né Giuseppe, Giuseppe è assurdo, non dicono niente. Giuseppe dopo aver ricevuto la parola né lui si ricorda la sua parola. E la sua vita è diventata puro silenzio, ma non silenzio interno, silenzio che fa storia, perché l'esterno è la colonna. Il dono di Dio che parla può essere accolto solo passando attraverso un corpo e un'anima che si sono unificati nella accoglienza del dono. Per troppo tempo abbiamo pensato di essere creati a immagine di Dio perché eravamo capaci di ragione, di scienza, di tecnica, di dominio, del creato. Eravamo intelligenti superiori nell'ambito delle creature viventi, capaci di trasformare la materia, capaci di iniziative imprenditoriali. In realtà poi abbiamo scoperto, stando in ascolto davanti a parole, che siamo immagini di Dio in quanto capaci di dono, di verità, di silenzio che consente e si lascia trasformare. Ecco la prima qualità dell'ascolto. La capacità di disporsi silenziosamente di fronte alla parola. Un tempo come il nostro, che ha disimparato il silenzio, diceva padre Giorno, si trova spesso senza scampo, cioè senza riuscire. Se non impariamo il silenzio, non c'è possibilità di venire fuori. Si rimane senza parola. Il nostro spirito è un tempo defraudato di molte cose. Ad esempio è un tempo senza silenzio e quindi senza scarto. Io penso che il primo tema che dovremmo affrontare se vogliamo prepararci a questo convegno ecclesiale italiano, che dovremmo affrontare per capire cos'è la nuova umanità che nasce da Gesù Cristo, è quello del silenzio. Pensate, Gesù è vissuto 33 anni. Per 30 anni è stato un uomo silente, ha detto delle cose, ma è venuto per qualcuno, a dire che 30 anni l'uomo Cristo Gesù ha avuto vita e umano per poter diventare parola di Dio. E questo è il modello di quanto l'uomo da lì. Gli altri ci insegnano che c'è chi ascolta in silenzio e c'è chi ascolta avendo nel cuore di andare, perché mi senza la parola, non ho finito tutte le volte che c'è la mia vita, non so quanto, e la mia vita si è vista la metà. Quindi mi dico, ma non è possibile, perché avrai il loro progetto di Dio, il loro progetto di tutte le cose, le cose, i tempi, le loro sicurezze, il loro lavoro di difesa, e non ascolto, se non c'è questo silenzio. Se potessimo attendere le grazie a tenere qualche capito di altri, lo vedremo proprio in atto questa affermazione di fondo. L'esperienza della prima comunità cristiana di essere educata e educante proprio per aprire una giornata primordiale di silenzio. Lasciarsi fare la potenza dello spirito che detta le parole e che a udire, a intendere le parole. Siamo solo la prima caratteristica dell'ascolto. Dunque, scaturisce dal silenzio e attraverso una sorta di degenerazione si apre grazie all'esperienza del perdono. Abbiamo sempre imparato su questo, ma il primo ritorno della luce di Gesù, primo crocifisso di fronte agli altri dei posti, che prima dopo un attimo di sorpresa, la prima esperienza di tanto di ascolto è quella di sentirsi trafiggere il cuore. Cioè di dire, allora è quello. Allora veramente nella mia vita ci va a lavorare ancora una volta. Questo è il primo modo dell'ascolto, sentire il cuore trafitto. Identificare ciò che nel cuore non è capace di decidere la parola. Sentire l'impulso irresistibile alla conversione. Non soltanto per il cuore del primo mattino, provate a pensare ai discepoli all'indomani del primo mattino della Pasqua. Gesù non li riprovera perché lo hanno abbandonato, ma li riprovera perché hanno dubbi sulla sua risurrezione. In ogni caso, fa loro capire che per mettersi in sintonia con lui devono perfettamente affidarsi alla potenza della sua risurrezione e accettare di essere perdonati, per recitare questo silenzio sul passato che creava solo dalla misericordia del Signore. Dopo questa esperienza originale di silenzio e perdono, l'ascolto si dispone come lettura della parola di Dio. Pensate appunto alla prima comunità cristiana. La cosa che le aveva sconvolte, oltre alla morte di Gesù, che si scioglie come nella risurrezione, era in modo violento e inquietante di essersene andato di Giuda. Come la parata, la tragedia di Giuda, nella loro coscienza comunità creata da Gesù. Leggono le scritture, Atti 2:14, leggono le scritture e capiscono che nella vicenda di Giuda c'è un senso, che questa vicenda è nelle mani di Dio. Trovano il Salmo 109, parla di Dio. E quindi, ascoltando le scritture, guardano la parola proposta di questa vicenda inquietante e scelgono con altri discepoli al suo posto. Non lo scelgono facendo le religioni, ma lo scelgono lasciando che Dio parli in maniera imprevedibile attraverso una tirata storica. Così Simon Pietro, nel suo primo discorso, per spiegare cos'è accaduto dopo la Pentecoste, tutti che parlano sentono parlare nella loro lingua, cosa fa? Rilegge un passo di Gioia e dice: l'unica cosa che mi sconvolge è parola di Dio. I vostri giovani scriveranno, i vostri anziani scriveranno. E così il genio Gioia dà modo di comprendere l'avvenimento, e la lettura dell'avvenimento passa attraverso la lettura delle scritture. Così avverrà quando succede l'avvenimento di Cornelio, parlando del suo governo, ma Pietro si ricorda che sta scritto e lo dice anche a lui, ci sono le dopo il primo arresto, Dunque nasce come comunità educante, dall'ascolto, presuppone che è piena di ogni esperienza cristiana, presuppone la capacità di rilascio sulle strutture per sciogliere il nostro gli avvenimenti altrimenti incomprensibili. Dice nella vita monastica una lettera apostolica del padre Giovanni Paolo II, Laudato Si. Il monachismo rivela in modo particolare, ciò che riguarda tutta la comunità cristiana, che la vita è sospesa da due vertici, la parola di Dio e l'Eucaristia, come dicevo prima. La vita è quanto si gioca tutta tra l'Eucaristia e l'Eucaristia. Questo è anche la regola della comunità educata. Leggere le scritture e portare tutto ciò che è quotidiano diventare azione di grazia dell'Eucaristia. La lettera divina è solo uno dei possibili modi di dedicarsi in una comunità di ascolto, ma non è uno dei tanti, è quello principe, per cui, come aveva detto il Cardinale Martini, ci riprende Paolo Francesco, anche qui non so, non abbiamo tempo di leggere. Ma se leggete i numeri 152 seguenti di Evangeli Gaudium, avete descritto come la lettera divina è fondamentale per costituire una comunità educata. Qui questa sera ne parliamo molto, ma è un capitolo da svolgere. Ogni comunità concreta dovrebbe proporsi questo interrogativo. Leggiamo le scritture, come le leggiamo? Sarà utile interrogarsi su questo. Non sapremmo ascoltare Dio se non avessimo le scritture precedenti. La parola che Dio rivolge a noi oggi, la rivolge a noi, ma la parola che a cui Dio rivolge oggi si è attestata, ha il suo codice linguistico nelle scritture. Quando Papa Gregorio Magno dice quella espressione che poi è stata ripresa nella legge, è diventata un'espressione paradigmatica, divino e dono, un leggente cresce, cioè la parola di Dio cresce con chi la legge, dice una verità che dovrebbe profondamente sconvolgerci, sconcertarci, ma anche attirarci nella percezione della coscienza di una missione grande. Quando io leggo le scritture, la parola di Dio si realizza, si attua, si compie, cresce. Ecco il mistero della comunità educante. È educante la comunità che ascolta, legge e scrive. Questa comunità del mistero dice che è importante, cioè del mistero che la parola di Dio, se non avessero gli ascoltatori, non potrebbe vivere, non farebbe niente, sarebbe completamente, come dire, congelato. C'era un teologo che paragonava la scrittura non letta alla bella rappresentata del bosco. Finché la bella rappresentata del bosco non riceve la circoncisione della parola. Non riceve il bacio del principe, è come morto. Il bacio del principe è la mia bocca che si porta sulla parola della bocca, che procurando per la legge, la conosce, la dice, la trasmette. Così la parola di Dio vive nella storia di oggi. E c'è una circolarità, perché io non posso capire cosa dice Dio oggi senza leggere le scritture, così le scritture non possono oggi parlare. Senza che Dio poi le prenda vive. Per questo la sfida è importante. La sfida è diventare come comunità educante una sorta di laboratorio di lettura delle scritture. Non solo nei monasteri, non solo in ambiti di pochi eletti, di pochi esperti, di esegeti, di studiosi, sue parole, ma in tutti gli angoli del nostro cuore, che si trasformano in un cucinato, in un sacro cenacolo, in un luogo sofferente, provvisorio, improprio, e così tutti, tutte le case, tutti i luoghi che costituiscono, i piccoli luoghi umani che costituiscono la comunità parrocchiale, devono diventare il luogo in cui si leggono e si fanno vivere sempre più. Come dei pellegrini che si incontrano e leggendo i testi sacri tentano di decifrare il giro dei tempi e del tempo, dell'oggi aperto dalla gloria di Dio. La frequentazione attiva della scrittura è la cooperazione cordiale del suo modo di intendere e parlare di Dio, ma superano una capacità di leggere e di raccontare, di educare il nuovo di raccontare alle nuove generazioni l'azione di Dio, i suoi prodigi, la bellezza del vivere, il senso e la virtù del futuro. Il rischio che noi leggiamo alcune delle scritture ha un esercizio per certi momenti o per certe situazioni un po' privilegiate, ma siamo incapaci di farlo spezzati il piede quotidianamente, o comunque con una regolarità, una costanza, come ci sono costanti nella nostra vita che ci fanno sentire vivi. Non dovremmo stare tranquilli, non dovremmo sentirci vivi se non potendoci riferire, se non quotidianamente, almeno settimanalmente, alla lettura delle scritture. Ma la parola è la parola ascoltata attraverso il silenzio, attraverso l'ascolto di Dio che parla, appreso dalle scritture. La parola non è educante il popolo, la comunità, se non ordina l'esistenza offrendole una spinta insopprimibile a uscire dal testo delle scritture, andare fuori, ad agire fuori del testo, nell'atto di andare senza sentire. Provate a pensare all'inizio, i primi rimasti che avevano interpretato il parlare di Dio dalle stelle, si muovono senza conoscere colui che cercano, finché lo riconoscono, perché la voce che aveva parlato dalle stelle aveva parlato anche delle loro coscienze, dell'artista che parlava nel silenzio con un bambino, lo riconoscono. Parte di religione. È importante per noi percepire la dimensione di ascolto della nostra vita, non ci fermiamo nell'ascoltare la voce di Dio finché non abbiamo percepito dove ci spinge, a che cosa concretamente, a quale atto concreto ci manca, perché non trasmettiamo ai nostri figli, alle nuove generazioni, semplicemente un ascolto mentale, intellettuale e non un ascolto vitale. Dobbiamo sempre avere la capacità di educare a quell'ascolto che porta all'azione. Fa questo e liberare. Spinti però con energia, con viva forza, fuori dal testo, dal messaggio spesso del testo. Lei il primo comando letto, scriveva lo scriva Gesù, e Gesù gli racconta la parola della Samaritana e si dice, fa questo e vivrai. Con quell'ascolto vero, mette dentro il cuore che sta silenzioso l'ascolto, questa urgenza di un fare, che deve nelle comunità cristiane essere affermato con molta determinatezza, perché non rimangono soltanto dei circoli in cui si sta bene insieme, ma si esca, come diceva Papa Francesco continuamente, una chiesa in uscita verso i luoghi in cui la parola sembra non esistere e ci parla con più forza. A questo punto dovremmo metterci insieme a una lettura corale del capitolo secondo degli Atti degli Apostoli. Questo io ritengo di aver dato le coordinate per sta educando, perché educata all'ascolto della parola.